L'isola dei libri, crocevia di cultura, culture, siamo qui intorno a un tavolo variamente concepito con fantasioso design. Io e Vito Biolchini, che in questo momento saluta tutti dal ghetto degli ebrei di Cagliari.
Io sono Vito Biolchini, lui è Elioturno Artemalle e siamo qui per uno speciale dedicato a Crocevia di Culture, l'isola dei libri, che si è svolta al ghetto di Cagliari, una iniziativa organizzata dall'Associazione Editori Sardi. Oggi parleremo, Elio, delle novità presenti a questa manifestazione. Lo faremo con i nostri ospiti, che presento subito e che ringrazio: Simonetta Castia, presidente dell'AES, Francesco Cherazzu, anche lui fa parte dell'AES, ma editore con Dages, Patrizia Manducchi di AIPSA e Dario Maiore delle edizioni Tafros. Grazie a tutti e bentrovati.
Simonetta Castia.
Grazie a voi.
Che cosa sta succedendo qui al ghetto degli ebrei?
Al ghetto degli ebrei si sta svolgendo la seconda tappa di una manifestazione regionale che è curata dall'AES, ma promossa dalla Regione Sardegna e in questo caso dall'amministrazione comunale di riferimento, quindi il Comune di Cagliari. È una vetrina dell'editoria sarda che ha l'intento di promuovere sul territorio le novità librarie e di esporre sostanzialmente le novità, ma il catalogo collettivo dell'editoria sarda nel suo complesso, perché si crea appunto un avvicinamento tra le comunità, insomma tra la città che ospita la manifestazione e l'operato delle case editrici, visto che queste iniziative sono comunque finanziate e sostenute attraverso la legge 22 del regionale 22 del 1998, che è quella che garantisce un sostegno e un supporto per le attività di promozione dell'editoria sarda.
Per il pellegrino che in questo momento ci stesse ascoltando alla radio, alla sua autoradio a casa mentre si aggira nei locali interni della sua casa, quante case editrici ci sono in Sardegna, come funzionano? Ce lo dice l'ospite, ce lo dice Dario.
Dario, sei in grado di darci questi numeri? Quanti siete? Cosa fate? Quanti libri soprattutto si producono in Sardegna ogni anno?
Sì, buongiorno a tutti. In questa, come in tutte le altre mostre, a partire dal Salone del Libro di Torino, la Fiera di Roma talvolta, soprattutto la Fiera di Macomer, qui in Sardegna c'è una ampia rappresentanza di tutte le case editrici presenti in Sardegna, che sono 33 al momento. Si può dire che la produzione editoriale in Sardegna è abbastanza ben distribuita. C'è ovviamente una certa prevalenza, soprattutto nell'area di Cagliari, Nuoro e a Sassari, però ci sono case editrici che lavorano anche, che so, alla Maddalena, ad Alghero, a Olbia, come la nostra, e in molte altre piccole cittadine. Diciamo che la produzione è intensa.
Intensa. Patrizia Manducchi di AIPSA, tanti anni insomma di militanza della vostra casa editrice, qual è la situazione oggi?
Ma indubbiamente ogni tanto c'è qualche momento di sconforto, perché sembra che i tempi siano sempre più difficili, perché sembra che come dire, sia sempre più arduo riuscire a coinvolgere le persone soprattutto nelle iniziative che riguardano appunto le presentazioni di libri eccetera. Però devo dire che, e penso che anche i colleghi siano d'accordo, riprendo quello che diceva Dario poco fa, c'è una ottima produzione editoriale in Sardegna, nel senso che ci sono molte persone che scrivono, molte persone che fanno ricerca, molte persone che scavano nella nostra storia, nella nostra cultura, che avviano dei percorsi nuovi. Penso per esempio a una nostra recente collana che si occupa di musica, in particolare di musica jazz, che sta avendo un ottimo riscontro. Per cui, se da un lato ogni tanto c'è qualche momento così di stanchezza, teniamo duro tutti quanti, e questo insomma penso che sia una buona cosa per tutta la Sardegna.
Un'altra casa editrice ormai storica è con Dages, Francesco Cherazzu. Che anno è nata con Dages?
Con Dages è nata nel 92, precisamente a Sassari, poi nel 96 abbiamo spostato la sede a Cagliari e da allora è fissa lì nella zona marina, centro storico. Sì, la produzione è variegata e ormai possiamo tranquillamente dire che ha anche un livello qualitativo abbastanza alto. Ci tengo poi a dire che le case editrici stanno facendo uno sforzo enorme per entrare anche nelle nuove tecnologie, quindi c'è una produzione abbastanza regolare anche di libri elettronici, e che quindi si possono trovare ovunque. Ormai i libri elettronici permettono di superare tutte quelle barriere, diciamo così, geografiche, no fisiche. E quindi invito ai lettori a cercare i libri sardi anche sulla rete, si possono ottenere a un prezzo più basso e ovunque nel mondo.
C'è un testimonial a riguardo, Elio Turno Artemalle, il più grande testimonial della editoria elettronica.
Tifoso. Mi dispiace dirlo in mezzo a tanta carta, però io sono veramente un entusiasta dell'editoria elettronica.
Perché? Raccontaci.
Perché da quando sono successe due o tre cose nella mia vita che mi hanno portato a vivere in un stampo.
Sì.
Tutti i libri che avevo, che Vito ha fatto in tempo a conoscere, non ci stanno più, ecco. Per cui io giro con una specie di arreggiola che si chiama Kindle, è grande come una mattonella da bagno, e pesa altrettanto, e c'è dentro tutta la roba che ci può stare, moltissima, e devo dire che è di facile lettura.
Sì.
Non disturbi chi dorme vicino a te, ci puoi mettere tutto quello che vuoi, non ti affatica la mano quando leggi. Però costa quasi uguale al libro normale.
Ah, senza olio di palma e senza glutine.
Senza poi. Olio di palma, questo. Ed è veramente, è anche, come dire, c'è anche molta tolleranza verso le minoranze.
Certo, assolutamente. Questo è uno speciale genere. Buongiorno Cagliari su Crocevia di Culture, l'Isola dei Libri, l'iniziativa, la vetrina dell'editoria Sada che si è tenuta a Cagliari dall'1 al 4 dicembre, e siamo insieme ai nostri ospiti, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Editori Sardi, e ci ha raggiunto
un nuovo ospite.
Sorba, un nuovo ospite, è stata evocata la Maddalena prima, direttamente dalla Maddalena è arrivato qui, ben trovato.
Ed eccolo qua.
Grazie.
Ancora col fiatone, perché per salire,
sì,
in castello. Dove hai parcheggiato?
Dove ho parcheggiato giù, ho fatto un giro assurdo perché non sapendo bene come arrivare qui mi hanno fatto fare il giro del mondo. Poi alla fine ho preso da Piazza Jenni.
Da Golfo Aranci?
Sì, quindi ho fatto... alla fine preferibile venderci a piedi, sicuramente.
Allora, che cosa ti sembra questa edizione?
Beh, insomma, mi sembra sicuramente interessante, anche perché Cagliari appunto è qualche anno appunto che non si faceva questa iniziativa con la nostra associazione. E non so ancora come, quanto afflusso di pubblico ci sarà, perché c'era un pochino fuori mano rispetto alla passeggiata, però sicuramente...
Intanto in questo momento è ancora mattino, per cui noi siamo
fiduciosi,
siamo fiduciosi. Una domanda a Simonetta Castia, a parte appunto il fatto che siamo di mattina, quindi non ci sono ancora le folle che sicuramente verranno qui al ghetto, che cosa in più o in meno rispetto a altre iniziative questa edizione organizzata quest'anno?
Allora, l'edizione organizzata quest'anno segna sostanzialmente, rispetto a quanto fatto sino al 2011 in questa città, un punto di ripartenza di un percorso che si era interrotto e che adesso faticosamente si sta ricominciando, tentando di ricominciare a fare, perché come abbiamo detto anche giorni fa in sede di conferenza stampa, Cagliari comunque merita sicuramente una manifestazione dedicata all'editoria isolana, una città che ospita tanta eventistica, che ospita tanti festival letterari mirati e incentrati sulla promozione del grande nome, deve riavvicinarsi alla quotidianità di una lettura basata sulla propria cultura e riconquistare la consapevolezza della propria identità. È chiaramente una scelta coraggiosa, difficile, che ha bisogno di un periodo di rodaggio e che però a medio lungo termine potrebbe risultare sicuramente vincente. Quindi rispetto alle nostre iniziative segna sostanzialmente il fatto di essere riusciti a raggiungere questo obiettivo di ricominciare a parlare in questa città in maniera aggregata, in maniera sistematica di editoria locale. il prossimo punto sarà quello di farla radicare nella città.
Crocevia di culture a Cagliari, l'isola dei libri dal ghetto, insieme ai libri la musica, Elio di Radio X. Il ghetto di Cagliari dal 1 al 4 dicembre si è svolta all'Isola dei Libri, la vetrina dell'editoria sarda, e noi siamo qui a registrare questo speciale per Radio X. Vito Biolchini e Loturno Artemale, i nostri ospiti, Simonetta Castia, Francesco
Alla table ronde.
Francesco Cherazzu, Patrizia Manducchi, Dario Maiore e Paolo Sorba. Voi siete tutti editori, giusto? È così? Siete tutti editori?
Ce lo dite, sì. Così, senza...
Proprio senza problemi, bene, bene. E lo sanno a casa che siete editori, lo sanno. Quali sono i libri?
Avete avuto delle difficoltà in famiglia?
Sì, sì. Okay. Non è stato facile. Patrizia, allora parliamo di libri. I libri, gli ultimi libri che avete stampato con le vostre rispettive case editrici.
Beh, allora...
Patrizia Manducchi, AIPSA.
L'ultimissimo è una nuova edizione, Renzo Laconi, un'idea di Sardegna, in occasione del centenario della nascita appunto del noto politico, giornalista, intellettuale sardo. Un libro che sta andando molto bene, ci è stato richiesto, era stato stampato una ventina di anni fa e i curatori sono Giuseppe Podda, di cui quest'anno, l'anno prossimo, anzi nel 2017, cadono i 10 anni dalla scomparsa, e Pier Sandro Scano. È un libro che raccoglie molte testimonianze sul Renzo Laconi, costituente, i suoi scritti, la sua vita, il suo ruolo importante in Sardegna.
Anche Libero Manca ha scritto qualcosa su Renzo Laconi in questa nuova edizione.
Beh, abbiamo indagato soprattutto l'atteggiamento liberale,
come liberale?
Di Renzo Laconi al momento in cui l'Italia si stava ricostruendo intorno a un ideale democratico. Renzo Laconi, seppur diciamo un interno di Botteghe Oscure, Renzo Laconi già immaginava un'Italia che si ricostruiva in un centro, sì. In un centro che era insieme spinta verso il futuro e conservazione,
ecco,
dei valori più puri. Un'Italia che portava direttamente
così, proprio...
un'Italia che portava direttamente da Trotsky a Renzi.
Sì, in
effetti, qualche
poi,
modo,
alla fine
nessuno comprerà più il libro. Su questo possiamo stare
certi. Francesco Cherazzu, invece, l'ultimo nato di Condages.
Allora, siamo usciti da qualche giorno con la riedizione di alcuni racconti di Grazia Deledda, cioè leggende, fiabe della Sardegna, quindi una selezione di racconti della Deledda per ragazzi che pubblichiamo nella nostra collana Il Trenino Verde. Abbinato a questo c'è anche tre racconti, sempre selezionati da quelli scritti dalla Deledda, per ragazzi un po' più grandi, che si chiama Cicitella, Ardo e il Natale di Felle. E poi abbiamo pubblicato da poco di Eliano Cau Son luce ed ombra, un romanzo nella collana storica I Dolmen. In contemporanea è uscito anche una riedizione delle Pietre di Nur di Vindice Lecis. E poi posso continuare, ma mi sembra che sia
Nenna
il caso.
Nenna era molto interessata a questi libri su Grazia Deledda per ragazzi.
Perché insomma, non fate un videogioco su Grazia Deledda? Tipo dove Elia Sportolo ha un atteggiamento gay friendly, per esempio, e si innamora di un cinghialetto.
Così
sarebbe bello, interattivo, vero?
Può essere, beh, Nenna è una lettrice forte.
Sono una lettrice accanita.
Sì, cosa hai letto ultimamente?
Ho letto le controindicazioni,
sì,
le avvertenze, ecco, e la posologia.
Brava.
diciamo, un trittico per noi giovani.
Per voi giovani. Paolo Sorba, Paolo Sorba, editore, qual è la vostra ultima... Prego Elio, avvicina il microfono, la vostra ultima creatura.
Abbiamo due titoli praticamente usciti in contemporanea. Uno è un libro di narrativa di Giovanni Murineddu, che narra le vicende della costituzione della Costa Smeralda, cioè dal passaggio dei terreni dei vecchi proprietari ai nuovi imprenditori che hanno costituito la costa. Sotto forma narrativa descrive perfettamente le vicende. L'altro invece è un volume che fa parte di una nostra collana molto importante, la collana che noi chiamiamo, abbiamo denominato Garibaldina, ed è un volume pubblicato con diversi contributi, curato da professore Ignazio Camarda dell'Università di Sassari e i suoi collaboratori. Il titolo è Garibaldi oltre il mito e il sottotitolo L'azienda agricola di Caprera.
L'azienda agricola di Caprera, signor Domenico la conosce bene, l'azienda agricola di Caprera.
E tra l'altro ci sono anche dei contributi anche della sovrintendenza dei beni culturali.
L'azienda agricola di Caprera non nasce ben prima di Garibaldi. Infatti noi contrastammo l'avvento, si poteva dire avvento, questo avvento del Garibaldi e di tutta quell'altra schiera dei Gardaionesi che si portava appresso. Noi la contrastammo con un convegno di agricoltori intitolato Garibaldi in trend in Rome. Qui seguivo una grande produzione anche letteraria e musicale, perché noi volevamo fare della Sardegna una terra in cui sostanzialmente si coltivava il jojoba per fare shampoo, sostanzialmente questo.
Invece ho visto il signor Giuseppe molto interessato al testo sulla Costa Smeralda, insomma è stato un periodo storico importante per la Sardegna.
È stato un periodo che, se lei ci pensa, al di là della facile retorica, anche retorica si può dire con due T, al di là della facile retorica di chi pensa che se abbiamo svenduto semplicemente la nostra isola, perché era un fatto evidente che si stava svendendo, è stato anche un periodo in cui ci siamo aperti all'internazionalizzazione. Cioè è stato un periodo in cui la Sardegna è entrata in un circuito di internazionalizzazione attraverso, diciamo, l'intervento del capitale estero. Non ci siamo venduti e rivenduti tra di noi come poi si è continuato a fare, diciamo.
È stata una novità. Chissà se adesso andrà in onda una novità musicale su Radio X, questo è Crocevia di Culture, uno speciale dedicato all'Isola dei Libri, Vito Biolchini, Loturno Artemalle, i nostri ospiti e la nostra musica.
Thank you. racing. I ain't trying to waste this. Took a long time crying. Crying ain't a crime. I got my mom, she passed away. My dad, he ain't alive. Before they murdered Fudge, I crave for more time. Had y'all on my mind all week. I missed the last, they say a better tomorrow. It's the sacrifice, the calf. Keep that cow in the pasture. Knife in the drawer, spend a long 40 days. It's gonna take 40 more. Make it through losing love, sort of like rock fuel. I made the limits, I thought that I'd run the gas out. When you took your last breath, I only passed out. Laid in a better place, but that left me ass out. Hearing that voice gone, depending on memory. Space is vacant now, and I need that energy. Facial reflections of flesh, I should be thankful. From neck to ankle, I'm physically spaced still.
Siamo al ghetto degli ebrei di Cagliari per lo speciale Crocevia di Culture, l'Isola dei Libri, Vito Biolchini, Loturno Artemalle. Siamo qui insieme agli editori sardi che stanno esponendo i loro volumi, le loro ultime produzioni. Simonetta Castia, Mediando, quali sono i libri che avete pubblicato ultimamente e che presentate qui a Cagliari?
Allora, i libri che pubblichiamo come casa editrice prettamente, insomma, sassarese, riguardano in particolar modo la saggistica, con una sezione che è mirata all'archeologia e ai paesaggi. Qui a Cagliari abbiamo presentato un libro che si intitola Celesti Notturni, che è dedicato a un percorso fotografico fatto in notturna e che mette in relazione i monumenti sia archeologici, quindi preistorici, nuragici, che semplicemente antichi, con un cielo stellato e quindi con i fenomeni e con gli asterismi, per cercare di creare le suggestioni anche passate dei tempi che furono, nei quali non esisteva chiaramente l'illuminazione elettrica, non esisteva il modo di vivere, insomma, comodo e normale, moderno, dei nostri giorni, e quindi per entrare nella dimensione così e nel modo di intendere il rapporto con la natura delle comunità che ci hanno preceduto. Tra le ultime novità, proprio perché il nostro è un catalogo comunque di varia, c'è invece un volume che celebra i 100 anni del periodico Libertà, nato nel 1910 a Sassari, un periodico di ispirazione cattolica. 400 pagine di scritti di autori dell'Università di Sassari, dell'Arcidiocesi o del mondo del giornalismo, che hanno fatto un excursus, un libro curato da Giuseppe Zicchi, un excursus sia grafico che contenutistico che politico. C'è anche un saggio abbastanza corposo di Guido Rombi, quindi che è politico, della storia di questo periodico diocesano, esaminando il suo rapporto con la politica e con le vicende che hanno caratterizzato 100 anni di storia non solo della città ma anche della Sardegna. Poi c'è un altro volume che si intitola Negozi e Negozi, è il secondo volume di una piccola collana che riguarda la storia della città vista attraverso l'attività dei soggetti imprenditoriali, quindi che so, dell'attività manifatturiera, in un volume uscito nel 2014 che si intitola Ex Fabbrica, e adesso dell'attività commerciale. E poi è prevista un'uscita di quello che sarà un omaggio alla settimana enigmistica, che come sappiamo è stata fondata
la settimana enigmistica
da Giorgio, certo, Sisini, sassarese, ecco. E quindi sfruttando questo riferimento, mettendolo in relazione con la figura di Enrico Costa, che è stato il cantore della città, e andando a rievocare, insomma, le scelte grafiche fatte da Giorgio Sisini con i primi numeri della settimana enigmistica, presenteremo tra breve le passeggiate enigmistiche.
Bello, Libero Manca è uno dei testi veramente che ha determinato la politica in Italia la settimana enigmistica.
Beh, lei si ricorderà anche spigolando qua e là a Sapri.
Sì.
C'era la famosa spigolatrice di Sapri che lavorava lì. Beh, io vorrei ricordare un caro amico a questo proposito che ci ha accompagnato nelle lunghe lotte politiche, sia dai più semplici comitati di quartiere alle furibonde riunioni di condominio, sia ai più alti vertici della vita della nazione. Ricordiamo un'occupazione esterna del Quirinale nel 58, il tenero Giacomo.
Il tenero Giacomo
che con intento veramente messianico diceva: io porterò Sassari e tutti voi fino all'ultima pagina.
Armandino, hai sentito con quanta circospezione la signora Castiglia ha detto Sassari a un certo punto, avendo paura di essere in territorio nemico?
No, deve stare tranquilla. A noi non si fa nessuna impressione, né in male, ma neanche in bene.
Così.
Diciamo la verità, ma neanche scattedaio, su questo gusto su chi va a Sant'Anno, signora Castiglia.
Sì.
A noi si fanti schifuro, tu su.
Così.
Questa
Armandino
è la verità.
È la voce del popolo.
No, c'è una democrazia, c'è una equa redistribuzione dell'odio.
Sì, però prima stavamo parlando del libro su Grazia Deledda, se non ricordo male. Chi è che chiamava? Signor Giuseppe, lei ha studiato Grazia Deledda a lungo, no?
No, io Grazia Deledda, guardi, io ho letto praticamente
tutto. Come
uno
come tutto. Lei.
Appunto, io, sì. Lei sa che per avere un vero amore per la propria terra.
Sì.
Si è sentita la doppia?
Si è sentita, sì.
È proprio la marca etnica. Per la propria a terra, esatto, vedo che c'è un supporto per la propria terra. Bisogna avere una distanza, perché l'amore nasce dal nostos,
certo,
no, la nostalgia, come diceva Teo Angelopoulos, che noi abbiamo amato tanto. Per cui, per avere una distanza reale dalla terra che mi ha dato Castanza e Turrone, e mi ha dato anche delle notti lunari dolcissime in cui sentivo lo schiamazzo della morra da bambino, bisogna prendere una tale distanza che Grazia Deledda non la leggerò mai finché sarò
no,
in vita. Mai
così.
E poi mai, e invito tutti a non leggerla.
Non dica così, che devono vendere i libri adesso. Paolo Sorda.
I libri si rubano, lo posso dire. È proprio proletario.
I libri si rubano, faremo un giro.
Guardate che se venite al ghetto.
Sì.
Non c'è nessuna sorveglianza, ci sono quattro tavoli pieni di libri. Potete venire direttamente a Trulli.
A Trulli. Dario Maiore, gli ultimi nati della Tafro.
Sì, capita talvolta che ci siano dei personaggi che sono completamente dimenticati in terra natia e che invece abbiano avuto percorsi nobili, direi anche, dall'altra parte dell'Atlantico, per esempio, in Argentina. In Patagonia, per esattezza. È il caso di Juan José Guglielmo, nato a Tempio, nato e vissuto a Tempio fino a un certo periodo, alla fine del Seicento, tra la fine del Seicento e i primi del Settecento. Per vocazione ha deciso di aderire alla Compagnia di Gesù, per cui da gesuita è andato in missione in Patagonia insieme ad altri compagni. E qui non se ne è mai sentito parlare. A Tempio qualcuno ricorda la famiglia Guglielmo, ma proprio i più antichi, anche perché si è praticamente estinta. In Argentina invece questo personaggio è celebratissimo, tant'è che c'è un lago intitolato a Guglielmo, si chiama Lago Guglielmo, il fiume Guglielmo, e alla cattedrale di San Carlos di Bariloche c'è tutta una vetrata che è dedicata ai momenti della sua vita. Questo è un personaggio straordinario perché è andato, così come il famoso film Mission con Robert De Niro, è andato a fondare delle missioni per evangelizzare, in contrasto ovviamente con la dominazione spagnola che andava brutalmente a distruggere quelle popolazioni. Ecco, lui andava con intenti ben più nobili. Ecco, tutto questo è stato raccontato in un libro di Quintino Mossa che è andato sulle tracce di questo personaggio, avendo vissuto per 7 anni in Argentina, e ha trovato tutta la documentazione che lo riguardava. C'è un secondo libro che vorrei ricordare, che è Donne Sarde, che sarà presentato domani, che è una ricerca sulla partendo dalla gastronomia tipica dell'Ogliastra, sulla longevità, che è una caratteristica tipica di quelle zone.
Donne Sarde, non può mancare signora Gina, che peraltro è una cuoca provetta.
Mi è piaciuta molto la voce del signor Dario. Sì. Qui siamo alla radio, purtroppo le donne non possono vedere che è anche veramente un bello picciocco.
Sì, è vero.
Attenzione, perché la donna sarda, donna bastarda.
Adesso non esageri.
Perché è buona e cara, ma è traitora la donna sarda. Io le ricordo, guardi, la donna sarda sa fare la panada.
Vero.
La donna sarda sa fare il colorgione chiuso a spiga. Ma la donna sarda, quando è stato il momento, ha tradito il duce.
Ma cosa sta dicendo?
Glielo voglio dire chiaro e tondo. Quando è stato il momento, è stato quello la donna sarda ha fatto.
The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care, my foolish heart. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Your lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love, this time it's love, my foolish heart. Your lips are much too close to mine. Beware, my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time, it isn't fascination or a dream that will fade fall apart. It's love, this time it's love, my foolish
L'Isola dei Libri, vetrina dell'editoria sarda a Cagliari dal 1 al 4 dicembre, lo speciale che Radio X dedica all'iniziativa. Vito Biolchini, Leoturno Artemalle.
Siamo toghe perché siamo qui in una specie di Fahrenheit nostrana.
Eh sì, un Fahrenheit, fai una specie di Fahrenheit, dai.
Una specie di Fahrenheit, allora, siamo qui in una splendida masseria antica del 600 con un gruppo di editori, sia di editoria specializzata, sia di editoria minore, ma anche dei grandi nomi dell'editoria. Siamo qui
tutti insieme per parlare di temi di interesse generale, per esempio l'uso dell'aggettivo dimostrativo nella diaristica minore del 400. Patrizia Manducchi.
Patrizia Manducchi di AIPSA, che non ha stampato questo libro.
Mi rifiuto, passo su questa domanda.
Allora, la difficoltà oggi, sì. Ogni tanto vi fate la domanda, ma perché faccio l'editore?
Sì. Ecco. Sì. Ogni tanto ce la facciamo, finora abbiamo risposto insomma in maniera positiva e abbiamo deciso di continuare ad andare avanti. Se mi posso permettere, a questo punto della tavola rotonda, ma, così, ascoltando affascinata anche le storie delle ultime pubblicazioni dei colleghi, in maniera pacatamente provocatoria, vorrei sottolineare quanta fatica ci sia nel portare avanti questi filoni di ricerca, direi io, e di editoria, a fronte invece di una, virgolette, relativa facilità, chiuse virgolette, nel portare a Cagliari, a Sassari, nei centri della Sardegna, il grosso nome, il grosso autore, il grosso intellettuale, che sicuramente io sono la prima ad andare, va seguito e va apprezzato il fatto che arrivi anche in Sardegna a parlare, ma a mio avviso questa non è un'editoria minore, cioè il nostro non è un lavoro minore. Se non ci fossero i piccoli e medi editori in Sardegna che vanno a fare questo lavoro di scavo continuo, di cernita anche fra ciò che vale la pena di pubblicare e ciò che invece non è pubblicabile, e ricostruendo anche delle storie, come si diceva prima, che altrimenti verrebbero
dimenticate,
sicuramente. Ecco, io penso che ci sarebbe un grave danno a quella che è la nostra cultura. E in più, mi permetto e chiudo, non siamo autoreferenziali, non vogliamo essere autoreferenziali, perché queste storie, questa produzione editoriale è una produzione editoriale che esce anche dalla Sardegna, e quando esce dalla Sardegna esce a testa alta, non è una editoria minore, diciamo così. Semplicemente è meno sfavillante talvolta, è meno appariscente di altre grosse. Ecco, va benissimo il grosso autore sardo che riesce, no, a essere pubblicato dalla grande casa editrice che arriva all'Einaudi, che arriva alla La Terza, eccetera, ma chi va a fare il grosso lavoro di scavo storico anche in Sardegna, che sia nella narrativa o nella saggistica, probabilmente non è il grosso editore a livello nazionale. C'è bisogno anche di questo, secondo me.
Ma sotto questo aspetto, i sardi iniziano a leggere un po' di più, oppure, lo chiedo a Francesco Cherazzo della casa editrice Condages, oppure la crisi si fa sentire, i giovani leggono meno? Qual è dal vostro punto di vista lo stato di salute della lettura in Sardegna?
La lettura in Sardegna va bene, nel senso che i sardi hanno dimostrato negli anni passati, ma anche in questo periodo, diciamo così, di crisi, di intromissione di altri modi di acquisire la cultura, mettiamo in questo modo, di continuare a leggere, e abbiamo degli indici di lettura che ci attestano ai livelli alti in Italia, e noi lo vediamo comunque anche dalla vendita dei nostri libri. C'è gente che ci segue proprio per collane, per argomenti, e abbiamo anche una certa seguito fuori dalla Sardegna. Faccio un esempio su tutti, un libro di Vindice Lecis che ci ha in qualche modo sorpreso, il titolo è Rapidum. Bene, lui ha raccontato una storia su basi vere, storiche, della seconda corte Sardorum, affondato in Algeria un forte nel periodo di Adriano, erano stati mandati lì proteggere i confini meridionali dell'impero, hanno fondato questo forte, intorno al forte è nata una cittadina, diventata una cittadina romana. Ecco, quanti in Sardegna sanno che questo è avvenuto?
Ah, io evito sicuramente. No, invece, ecco, siccome voi siete tutti addetti ai lavori, ma il pubblico che ci ascolta da casa forse non ha
le dimensioni di quello di cui stiamo parlando. Parlando anche di numeri, così anche grosso modo, Paolo Sorba, cosa vuol dire quando un libro ha successo in Sardegna? Di quante copie stiamo parlando?
Beh, allora, la narrativa sicuramente ha dei numeri molto più rilevanti, ma come anche per il resto della produzione nazionale. L'editoria sarda in questo momento rappresenta circa 4.000 titoli di catalogo, forse anche di più. Insomma, abbiamo una buona percentuale di novità ogni anno. Alcuni autori chiaramente hanno maggior riscontro, hanno una vendita maggiore. Una tiratura media può essere, una prima tiratura nostra, di un migliaio di copie, però chiaramente poi si va anche a ristampe successive per alcuni autori. La saggistica chiaramente ha dei numeri molto più limitati, insomma.
Simonetta Castia, resta il fatto però che, come diceva anche Patrizia Manducchi, si fa un lavoro di scavo e di ricerca che, se non ci fossero le case editrici, probabilmente nessuno farebbe, perché non ci sarebbe lo sbocco naturale della pubblicazione. L'impressione che io ho è che in questi anni si stia combattendo per riaffermare questa necessità di difendere questo punto di vista, a fronte invece di una letteratura fatta spesso di grandi nomi che, per carità, ci stanno bene, che fanno crescere sicuramente la Sardegna, però c'è una, non dico una battaglia, però un tentativo di mettere in un angolo questa idea di editoria che nasce dal basso, che voi state cercando di contrastare.
Sì, hai detto hai detto tutto tu. Diciamo che tutto può essere espresso all'interno di un concetto forse un po' abusato anche da parte altri, cioè il concetto della bibliodiversità, che vale sia per la Sardegna che per la Toscana che per l'Argentina, per la Germania, cioè il fatto che in un territorio, un po' come si fa per la natura, gli endemismi, diciamo, vadano salvaguardati sia a livello imprenditoriale che a livello culturale, perché, come recita appunto il manifesto della bibliodiversità, solo gli editori locali, solo i soggetti locali possono preservare in maniera fedele, coerente al territorio, la lettura stessa di questo territorio. E chiaramente si sa che questo pluralismo, questa multiformità delle voci che raccontano la propria terra, magari da un certo punto di vista può essere sminuito, perché non è paragonabile anche a grandi numeri e al grande effetto che può fare uno scrittore che magari frequenta quotidianamente i canali televisivi nazionali e attira naturalmente, no? Perché magari prodotto dalla Mondadori e distribuito nazionalmente le folle. E dall'altro lato questa multiformità, la presenza di tanti piccoli editori di nicchia, è anche un dato non facilmente, diciamo, controllabile. Perché anche tra di noi alle volte siamo magari litigiosi, e questa, diciamo, questo insieme di voci non ci fa corrispondere a ciò che la politica desidera incontrare. Ecco, è chiaro, no? C'è un naturale interesse per ciò che serve a promuovere la politica, la letteratura sarda, la saggistica sarda, tutto ciò che riguarda la Sardegna, o semplicemente l'operato di editori che, pur essendo sardi, parlano dal loro punto di vista di tematiche non strettamente locali. Ricordiamo che ci sono case editrici che parlano, come Arcadia per esempio, che pubblicano e si occupano anche di temi di portata nazionale. Ecco, questa nostra tendenza a essere indipendenti non piace alla politica, quindi quando alla politica in generale, di qualunque colore essa sia. Quindi quando io ho detto è già un risultato essere riusciti a realizzare questa manifestazione, e in qualche maniera anche Patrizia Manducchi ha alluso a questa difficoltà, intendevo dire che per arrivare a realizzare la manifestazione abbiamo comunque dovuto far sentire tutta la nostra voce, il nostro peso.
Una cosa che mi è piaciuta di quelle che ha detto Simonetta Castia è questo concetto di endemismo. Dario Maiore, che penetrazione si ha presso le scuole, per esempio, dei libri che voi ogni anno producete, che mettete in circolazione? C'è la possibilità che, visto che la nostra è una realtà particolare, che viene da una storia particolare, che produce storie e culture particolari, che i nostri ragazzi a scuola adottino qualcuno dei vostri libri che non solo conserva ma promuove la conoscenza del nostro territorio?
Beh, certo, il mondo della scuola è un po' difficile da prendere con le pinze. Noi cerchiamo in tutti i modi di promuovere presso le scuole soprattutto le produzioni rivolte alle giovani generazioni. Talvolta non ci sono corrispondenze, però lo sforzo è tale che quando capita di proporre delle cose che possono apprezzare, i successi sono garantiti. Ma, insomma, in linea di massima la scuola dovrebbe essere stimolata un po' di più. È sempre più difficile, anche perché la scuola sta diventando multietnica. Bisogna considerare questo fatto, che è fondamentale. Ci sono oggi delle classi che sono composte prevalentemente da studenti stranieri provenienti da altri paesi, quindi bisogna anche tentare di interagire con questi. Proporre per esempio storie locali o lingua locale può essere interessante, ma fino a un certo punto. Ecco, bisogna cercare di calibrare un po' meglio il tutto.
Crocevia di Culture, l'Isola dei Libri, siamo al ghetto di Cagliari, Vito Bianchini, Luturno Artemalle, questa è Radio X e questa è la musica di Radio X. Ultima parte dello speciale di Radio X dedicato a Crocevia di Culture e l'Isola dei Libri. Siamo al ghetto di Cagliari, Vito Biolchini, Elio Turno, Artemalle e Francesco Carazzo. Questa è una tappa di un percorso. Quale sarà la prossima?
La prossima è Carbonia, dal 9 all'11, dove tra l'altro parteciperanno le scuole. Questo perché è una delle caratteristiche di questa mostra. Anche per esempio a Macomer noi facciamo di tutto per coinvolgere le scuole. Poi, come ha detto Dario prima, ci sono difficoltà organizzative, le scuole hanno bisogno del loro tempo e spesso purtroppo diciamo così, anche per questioni politiche, non abbiamo la certezza di poter fare le cose in tempo, ecco.
Questo è un problema.
Questo
certo.
È un problema, cioè queste manifestazioni andrebbero programmate tutto l'anno. E il lavoro di preparazione andrebbe fatto tutto l'anno, quindi noi abbiamo sempre chiesto, non sempre ci siamo riusciti, di avere più tempo per prepararle, perché entrare nelle scuole dove si fa, mi permetto di dirlo, la vera promozione della lettura, si impara a leggere a scuola, quindi coinvolgendo gli alunni, coinvolgendo le famiglie, coinvolgendo le biblioteche locali, scolastiche. Noi non siamo contrari alle biblioteche, anzi, è così che si fanno crescere i lettori di domani.
Patrizia Manducchi è stata bloccata prima, è riuscita soltanto a dirci che c'era la ristampa del libro di Giuseppe Poda.
Maior.
Mi auguro che magari ci sarà anche nel decennale della scomparsa di Giuseppe Poda, immagino. Infatti, che state lavorando a un
progetto.
Volevo
proprio dire questo, stiamo predisponendo e preparando un volume che probabilmente nella prossima primavera verrà pubblicato, su Giuseppe Podda, un volume di testimonianze su, come dire, questo intellettuale a tutto tondo che ci ha lasciato 10 anni fa. E volevo anche dire che, se mi è concesso un piccolo inciso, abbiamo in questi ultimi anni avuto una grande produzione di lavori di narrativa di donne. Non sono una patita di questi discorsi, come dire, di genere, però è importante, secondo me, e ci siamo resi conto che c'è una grande ricchezza da questo punto di vista. In particolare questo pomeriggio presentiamo alle ore 17 il volume Luna e Sole di Marinella Caocci, e a Carbonia presenteremo un libro di Anna Castellino, La bimba di Madame Francais, che sta avendo un grandissimo successo. L'abbiamo presentato anche a Torino, fra l'altro, e si tratta di una scrittura, a mio avviso, non dovrei dirlo perché sono della casa editrice, però insomma ogni tanto bisogna farsi promozione, si tratta veramente di una scrittura come quella anche di Marinella, di ottimo livello. Ecco, quando parlavo prima del fatto che non è un'editoria minore, anche per quanto riguarda la narrativa, il nostro lavoro e il lavoro di tutti noi sta proprio con i nostri mezzi, con i nostri limiti, nello scoprire anche chi è in grado di scrivere, chi ha delle cose veramente da dire, chi ha, uso una parola un po' obsoleta, chi ha talento anche per la scrittura. Certo. E ogni tanto succede che ci siano veramente degli scrittori in erba.
Paolo Sorba, lei ha trovato e incrociato nella sua attività di scrittore, immagino, tanti talenti a cui ha dato spazio. Sono importanti, diciamo, le case editrici piccole e medie, proprio per dare spazio, perché altrimenti non è che tutti finiscono subito a scrivere per Einaudi, Mondadori o Rizzoli.
Assolutamente, quello che è il nostro ruolo è proprio anche quello di essere radicati nel territorio e dare proprio spazio anche a autori e a competenze molto spesso anche particolari, sia nella narrativa ma anche nella saggistica, dalla storia a altri settori. Abbiamo chiaramente approfondimenti che nessun altro studioso a livello nazionale potrebbe dare, e questo è un aspetto molto importante della nostra attività. Tanto, tornando al discorso un po' di prima della produzione e dei numeri dell'editoria sarda, qui stiamo parlando appunto adesso della nostra mostra di Cagliari, quella che sono le mostre di Alghero, di Macomer, la prossima di Carbonia. Ma vorrei dire che quando siamo presenti come editori sardi anche alle altre mostre nazionali, quella di Roma e quella di Torino, constatiamo che c'è un apprezzamento della nostra produzione, dei nostri titoli, veramente notevole. Cioè, abbiamo un afflusso di pubblico allo stand della nostra casa editrice, sia lo stand collettivo che eventualmente anche quello dei singoli editori, notevole, e che ci aspettano veramente di anno in anno. Quello che è uno dei nostri problemi è proprio quello poi della distribuzione, della nostra presenza e visibilità al di fuori della regione Sardegna, e questo è uno dei temi che dovrebbe essere poi affrontato sicuramente a livello certo. politico, a livello di regione, come contributo proprio alla nostra possibilità di essere presenti su un mercato più ampio, perché le possibilità, i numeri, i nomi ci sono. Noi molto spesso abbiamo, tutti noi, avuto dei riscontri su alcuni titoli, magari anche con premi sia di poesia, sia di prosa, sia di libri appunto di saggistica anche particolarmente importanti, però che poi hanno difficoltà a uscire fuori dalla regione. Molti autori che magari hanno iniziato con case editrici nostre regionali, poi sono passati dopo a editori nazionali, tipo Einaudi, Mondadori, eccetera, però appunto sono stati scoperti e lanciati qui a livello regionale.
Dario Maiore, Tafros Edizioni, voi state ad Olbia, quanto è importante il rapporto con il territorio per una piccola casa editrice, una media casa editrice?
Beh, assolutamente fondamentale. Si parte, noi abbiamo esordito con una collana dedicata alle tradizioni culturali locali, proprio tipicamente galluresi, e poi insomma ci siamo allargati a tematiche un po' più ampie, l'ambiente, l'archeologia, eccetera. Però capita talvolta di scoprire anche dei talenti del territorio, tipicamente di Arzachena, per esempio, un nome per tutti, Francesco Giorgioni, che sicuramente conosci.
Certo, collega giornalista.
Ecco.
Adesso narratore.
Adesso narratore.
Anche su sollecitazioni di tanti suoi amici che gli hanno detto negli anni: ma tu devi scrivere.
Esatto, e non sapeva chi affidarsi, ma perché non rimaniamo qui nel territorio, appunto. Per cui il primo editore che ha incontrato sono stato io, e molto volentieri ho pubblicato Cosa Conta, che è la storia di intromissioni politiche nella questione della Costa Smeralda, insomma una cosa piuttosto piccante.
Simonetta Castia, presidente dell'AES. In conclusione, abbiamo visto quali sono le criticità, abbiamo visto anche quali sono i punti di forza. Adesso continuerà questa iniziativa in tour, abbiamo visto a Carbonia, e poi insomma per il futuro immagino che ci sia la volontà di, come dire, consolidare questa manifestazione che per la prima volta ha iniziato a girare per il territorio, e poi si tornerà anche a Macomer, immagino.
Senza dubbio. Come... allora, si concluderà, come ha già annunciato Francesco, con la terza tappa, che cade proprio la settimana prossima, e il nostro auspicio è che, partendo dai risultati di questa esperienza molto travagliata, perché ha avuto un decorso lungo un anno, e passando anche per Macomer, da questa esperienza appunto si possa fare un bilancio e arrivare anche d'intesa con l'amministrazione regionale a promuovere un progetto di promozione dell'editoria sarda più autonomo, autogestito diciamo finalmente da parte dell'Associazione Editori Sardi, che ha maturato una marcata progettualità, se è vero che in questi ultimi anni ha realizzato per intero i programmi di valorizzazione dell'immagine della Sardegna, per esempio legati al Salone del Libro di Torino, ha onorato insomma questo percorso faticoso realizzando 5 tappe di eventi comunque importanti per il territorio regionale, e che ora si aspetta che finalmente, forse anche attraverso la modifica tanto auspicata della legge 22 per il capo che ci riguarda, si arrivi a consegnare appunto nelle mani dei soggetti protagonisti, comunque gli editori anche in collaborazione con i librai, la gestione delle attività legate alla promozione dell'editoria. Se è vero che le radio si occupano di promuoversi e di programmare le proprie attività, così le TV, sarebbe il caso che anche gli editori finalmente possano realizzare finalmente da protagonisti queste manifestazioni.
E noi speriamo di, come dire, accompagnarvi in questo percorso. Grazie Delio Turno Artemalle.
Grazie a Vito Piolchini.
E sui molteplici ospiti, insomma, dentro il suo
sì,
corpo.
Adesso sono...
Toni non ha parlato oggi.
Ma perché mi sono perso?
Come ti sei perso?
Ma guarda, adesso io stavo guardando lì davanti il piano della balaustra.
Sì, cosa
piano
c'entra?
Della cannoniera. Io mi sono fermato al piano della cannoniera.
Ho capito, ecco.
Però non c'era niente di che.
Non c'era
piano
niente
della
di... E beh, perché i libri sono sotto poi.
Ah, il piano delle segrete.
Segrete,
delle segrete. E come mai siamo qui?
Eravamo qui a parlare di libri sardi, ma tu sei arrivato tardi.
Ah, peccato, perché adesso è già ora di pranzo.
E certo.
Dobbiamo andare.
Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti Simonetta Castia, Francesco Cherazzu, Patrizia Manducchi, Dario Maggiore e Paolo Sorba. Grazie anche chiaramente al grande tecnico di Radio X che ci ha seguito oggi qui al ghetto. State con noi, state sulle frequenze di Radio X. Un saluto da Vito Biolchini
e da Elio Turno Artemalle.